successo nel cielo della Russia. Assunta di Mosca, sopra Tombov, una bianca mano scrive nel cielo per mezz'ora una serie di frasi che permangono così per 3 ore. Tutti i testimoni sono colti da grande spavento. Il traffico è interrotto. Tutti vedete. Queste le 9 frasi in seguito riferite. Però qui manca la terza. L'hanno saltata qui in pari. Si vede che no. Per prudenza non la metto. Primo, il male supera il bene. E questo lo vediamo tutti. Per il mio popolo è inverno, niente frutti, niente fioriture. Il terzo manca. Quarto, nessun'anima retta potrà tollerare di restare in mezzo alle anime apostate, cioè quelle che rinnegano Dio. Nessun'anima apostata resisterà fra le anime pie. Quinto, vigilate alla mia prossima venuta. Sesto, portate frutti di penitenza e redenzione. Settimo, salverò coloro che temono il Signore. Importante è. Si salva, perché noi lo temiamo e lo preghiamo. Ottavo, agite in piena coscienza delle vostre responsabilità. Il tempo è ormai vicino. E questo tutto ce lo dice, no? Nono, è certo che ormai è prossimo il mio ritorno. Interessante, però, ma sono cose che già sappiamo. Noi non dobbiamo aver paura, è quella paura naturale che è il santo timore di Dio, però noi sappiamo di voler bene al Signore, noi sappiamo che siamo, che contiamo su di Lui. Ecco, la cosa più importante, cari, è quella di essere in grazia di Dio. Essere in grazia di Dio, cioè non avere il peccato mortale nell'anima. E guardate che Gesù, lo Spirito Santo, ha suggerito ai profeti, e anche Gesù ha detto, non quelli che dicono Signore, Signore entreranno nelle radici, ma quelli che fanno la volontà del Padre mio. Perciò non basta pregare, non basta andare in chiesa, non basta neanche fare la comunione, non basta neanche assistere a messe, se noi non facciamo la volontà di Dio. E la prima volontà di Dio è quella che non facciamo peccati mortali. Guardate che per fare un peccato mortale ci vogliono 3 cose. Materia grave. Piena avvertenza, cioè io so che quello è male, ma lo faccio lo stesso perché mi conviene. E deliberato consenso. Sono libero di farlo o non farlo, lo faccio per il mio interesse, per battere la pesca. Quello è il peccato mortale, solo quello. La materia deve essere grave. Ci deve essere la piena avvertenza, perché noi il Signore ci ha dato l'uso della ragione. Capisco che quello è male, ma mi conviene farlo, mi è utile farlo, e sono costretta a farlo, e quante scuse che tiriamo fuori. E magari è peccato mortale. I santi fuggivano anche dal peccato mortale, veniale volontario. Beh, questo non è mortale, lo posso fare. Beh, non è proprio grave, lo posso fare. Guardate che inesorabilmente quelli che ragionano così finiscono inesorabilmente nel peccato mortale. Peccatori siamo tutti. Per quanto ci mettiamo buona volontà, per quanto facciamo dei propositi, per quanto stiamo attenti, 7 volte al giorno cade il giusto, dice la Sacra Scrittura, ma si rialza, perché capisce di aver sbagliato, chiede perdono al Signore, ci scappa la parola, ci scappa la bugia, ci scappa qualcosa che non è proprio volontario, è nel momento, dopo quando capiamo, dice oh Signore, un po' complicato di chiedo scusa. C'è la confessione. Oh, quanto ringrazio il Signore che io sono nata più di 80 anni fa. E quando sono nata io, cioè ho fatto la prima comunione, ci si confessava tutti una volta a settimana. Bambini, cosa volete, più di dire bugie, di qualche disobbedienza, qualche capriccio, non si faceva, no? Però dovevamo confessarci tutte le settimane. E i sacerdoti avevano una grande pazienza, non dicevano lui per queste stupidate, perché mi è successo poi da adulta adesso andarmi a confessare. Per grazia di Dio non avevo peccati mortali, per grazia di Dio, perché avrei potuto fare. Si è arrabbiato il prete, ad Assisi mi è successo, e il frate si è arrabbiato, e cosa viene a confessare queste cose, non ha neanche un peccato mortale. E ci mancherebbe altro, gli ho detto, aspettassi a confessarmi di avere un peccato mortale. Se il sacerdote fosse veramente un santo sacerdote secondo il disegno di Dio, capisce che anche il peccato veniale, volontario o involontario, è sempre una mancanza davanti a Dio. San Carlo Borromeo si confessava tutti i giorni. Mi dite voi che peccati faceva San Carlo Borromeo per andarsi a confessare tutti i giorni? E nella sua vita questo. Io lo dico tutti i giorni. Ai miei tempi, come vi dico, tutte le settimane andavamo. Sabato andavamo a confessarci. E peccati mortali, grazie a Dio, non ne facevamo perché eravamo anche giovani così. Io domando e dico, adesso i sacerdoti stessi, ma che conto renderanno a Dio? Che conto renderanno a Dio? Chissà quanto purgatorio dovranno fare quei poveri sacerdoti che inculcano e insegnano di andarsi a confessare una tanto. Perché se voi lo fate, non lo fate, lo fate anche perché i sacerdoti ve l'hanno insegnato. Adesso io, ognuno ha la propria coscienza. Ognuno fa quello che crede davanti a Dio. Io le cose non le trasmetto così, ma non mi interesso, non chiedo mai, vedete che non chiedo mai, ci credi, non ci credi, sei convinto, non sei convinto, mai, siete liberi. Il Signore vi ha creato liberi. Guai chi lede la libertà, perché il Signore non vuole. Se Lui rispetta la nostra libertà, tanto più noi dobbiamo rispettarci a vicenda, no? La nostra libertà. Perciò quello che io vi trasmetto è perché il Signore lo vuole che trasmetta, però sentitevi liberi. Non vengo davvero a intervistare, a guardare, a vedere se voi andate. No, 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 fate quello che credete. Io vi trasmetto questo. Seconda cosa, ho ricevuto questo da Padre Vittorio, è un bellissimo trattato, troppo bello perché non me lo legga. Vedete, dopo lo possiamo leggere anche noi. Ma un conto è, ho capito io, il Signore mi ha fatto capire, un conto è che ve lo legga io e magari lo commento, un conto è leggere solo da voi. Ho provato anch'io, sì, la grande differenza. Allora, sentite, Schiavi di Mammona. Da grande signore della vita, Gesù sapeva benissimo come sarebbero andate le cose umane sino alla fine dei tempi. E quando volle fare una sintesi tra il suo regno e quello dell'avversario, cioè di Satana, coprì la realtà con una frase che forse neppure i discepoli riuscivano a capire. Questa è la frase: non potete servire a Dio e a Mammona. Mammona è Satana, tre sono i grandi peccati che ci rovinano: l'amore al denaro, l'amore all'autorità e l'amore alla carne. Ma Dio Mammona è proprio il Dio del denaro. Quello che rovina tutto il mondo adesso, quello che è la base di tutte le stesse possibili e immaginabili contro Dio, tenga più denaro. È quello che sapete che ci rovina. E Gesù ce l'ha detto chiaro: non potete servire a Dio e al mammone. Gesù veniva a prolungarsi nei secoli l'ombra dell'antico vitello d'oro, con gli ebrei prostrati in adorazione. Sapete, il Signore aveva chiamato Mosè su Sinai per dargli i 10 comandamenti, e gli ebrei da soli giù che cosa hanno fatto? Hanno fabbricato un vitello d'oro, si sono usciti ad adorare. Bisogna essere amati, dicevamo, con Mosè era su che parlava col Signore. Lo vedeva nel tempio di Caifa, dove lo scacciò con la frusta. Gesù è stato scacciato dal tempio, e Gesù ha scacciato poi i profanatori del tempio, e dove Giuda lo vendette per 30 denari. Poi lo vide negli ultimi templari del massonismo finanziario del nostro tempo. Il nostro tempo è dominato dai massoni, ecco il massonismo lo chiamo, che hanno come Dio il denaro. E sono quelli che stanno preparando la terza guerra mondiale. Perché va su e giù le borse? Perché da un momento all'altro manca il denaro, che c'è sempre stato e c'è? Che cosa è cambiato nella terra perché ci sia uno scompenso così finanziario? Me lo volete dire? Me lo sapete spiegare voi? Ma gli stessi uomini che erano prima ci sono adesso? Le stesse industrie che c'erano prima ci sono adesso. Perché costringono a chiudere? Perché costringono? È tutto un gioco finanziario di Satana. E Dio non muore. Il denaro non lo vale neppure toccare Gesù, quando era in vita. E quando gli fu chiesto di pagare la decima, cioè come noi che paghiamo le tasse, ne diede l'ordine a un pesce che depose la moneta nelle mani di Pietro. Ve lo ricordate questo fatto? Quando sono andati a dire dobbiamo pagare il tributo, e lui gli disse, ha mandato Pietro a pescare il pesce, il pesce aveva il denaro in bocca e gli dava, non l'ha voluto neanche toccare, non l'ha voluto Gesù. Lui scelse di nascere nella grotta di Betlemme, più povero di così. Io sono stata a Betlemme, ho visto la grotta dove è nata. È impressionante. È a metà di questa stanza, con una mangiatoia fatta di pietra, così con la paglia sopra, e con una porta in asta. Ha voluto nascere a Betlemme e morire nudo sulla croce. Perché avevano tolto tutti i vestiti, dicono che la Madonna abbia preso il suo velo e gliel'abbia dato per metterlo, per cingere il velo. Ma possiamo dargli piena ragione oggi, dove lo spartiacque tra il suo regno e quello di Mammona, che è il demonio, appare in piena luce planetaria nel mondialismo finanziario, banche, borse, eccetera, in connubio con l'anticristo. Eh sì, loro, è l'anticristo che comanda. Gesù ci ha rivelato il Dio Trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. Satana ci pone davanti il suo trionfo sotto l'insegna del Dio Quattrino, altro che tutto. Un impero esteso sull'intero orbe terracque e vigorosamente affermato, come viene ogni giorno evidenziato, non solo dalle vicende bancarie. Guardate che in questo momento è stato un favore proprio Satana. Da tempo immemorabile il gemellaggio massoneria alta finanza si diramava gradatamente nel groviglio degli avvenimenti storici. Possiamo leggerne alcune svolte nel volume, dicevo, ma voi non lo fate, per il mio gioco. Particolarmente impegnato a informare sugli aspetti finanziari della rivoluzione massonica. Il Dio Mammona immortale. Ciò che appartiene alle masse lavoratrici passa silenziosamente al globalismo finanziario, che rimane sostanzialmente immutato, come troviamo scritto nel Vitello d'Oro che lui aveva scritto, nel capitolo Francoforte Caldoletto dei demoni, ove nel suo compatto DNA si unirono i quattro cavalli dell'Apocalisse, se si legge l'Apocalisse, bianco, con le mani pulite dell'ebraismo Talmudi, rosso, col comunismo, nero, con la massoneria, e cianotico, col nazismo, con i verdi e il piano maltusiano. Dunque pensate che adesso tutto il mondo è in mano a loro. I quattro cavalli famosi dell'Apocalisse. Il bianco, con le mani pulite dell'ebraismo. L'ebraismo sembra ancora più innocente del mondo. Il rosso del comunismo, lo sappiamo. Il nero è della massoneria. E il cianotico è del nazismo, verdi e il piano maltusiano. Dall'ufficio dello scudo rosso, i quattro cavalli dell'Apocalisse partirono scalpitanti alla conquista del mondo mediante il movimento rivoluzionario mondiale fondato da Rothschild. A Francoforte, sulla culla ebraica, perché sempre ci sono gli ebrei, la massoneria si avviava alla conquista del mondo guidato da Mammona, da Dio. Guardate che i massoni esistono. Noi siamo comandati da dei massoni, tutta la finanza internazionale è in mano a loro. E loro giurano per la vita di obbedire a Satana. Sapete che nei grandi raduni della massoneria Satana lo vedono, si materializza. Una mia consorella, disgraziatamente, aveva suo fratello che era della massoneria e lei raccontava quello che vedeva. Una volta è andato a trovarlo e lei, senza che lui si accorgesse, gli ha messo in tasca una medaglietta piccola della Madonna, così. Lui non si era accorto. La sera va da uno, evocano, chiamano Satana, il demone, non appare. Provano, riprovano, niente. Allora il capo dice: qui qualcuno ha qualche cosa di religioso. Lui si mette le mani in tasca e trova la medaglietta. E la tira fuori subito, dice: oh, dice, sono andato a trovare mia sorella, perché tanto lo sapevano, lo controllavano, e si vede che mi ha messo in tasca senza che io mi accorgessi questa medaglietta. Allora il capo gli ha detto: vai fuori e la butti via. Lui ha obbedito, è andato fuori e l'ha buttato via. Quando è tornato, richiamano Satana e veramente appare. Arrabbiatissimo, furente, ha detto: se mi fate ancora un'altra volta questo scherzo vi faccio ammazzare tutti. Per una medaglietta così non poteva apparire. E questo è storico, è proprio la mia consorella che dopo il fratello si è convertito e l'hanno ammazzato, perché ammazzano mai, non possono più tornare. Il primo grande esperimento del potere massonico fu la rivoluzione francese e le ghigliottine di Robespierre venivano oleate dagli indisturbati banchieri di Necker. I banchieri, i grandi signori, nessuno è morto, sapete, sotto la ghigliottina. L'Inghilterra ebbe buon gioco sulla Francia bloccandola nella rivoluzione a grande profitto delle banche ebraiche. Loro ci hanno solo guadagnato. Rothschild, che era un ubicato, ebbe a dire che la fonte più feconda di denaro erano le guerre. Detto da lui. Ebbe l'incarico per il provvigionamento degli eserciti rivoluzionari, retrovie militari, divise, verbate, medicinali. Sapete quanto ha guadagnato? quanti miliardi ha guadagnato per le guerre, perché lui produceva tutto questo e vendeva. E fece di tutto per mantenere il grande Napoleone in stato di guerra continua per un ventennio. Era un mezzo che Napoleone. Non gli importava se le battaglie di Napoleone lasciavano abitualmente sui campi di battaglia 30 o 40 mila morti da una parte degli eserciti e altrettanti dall'altra. Non gli importava più niente. Come oggi, i calcoli sono fatti sul costo delle corazzate, degli aerei, dei carri armati, mai sul numero dei combattenti e delle vittime dei bombardamenti. Mai. Quando i finanzieri ebrei videro che Napoleone sfuggiva loro di mano, approfittarono della sua marcia su Mosca, con l'esercito più poderoso della storia, istruirono i loro funzionari per intracciargli l'avanzata con informazioni devianti, ritardi di rifornimento alle truppe e altri inganni, così che quasi tutto l'esercito cadde sotto il gelo delle steppe russe e a Parigi poterono rientrare solo poche migliaia di sopravvissuti. Tutto questo preparato da questi adoratori di Satana del denaro. Quando Napoleone arrivava a Verona o altrove, requisiva valori d'arte. Ci hanno fatto tanti di quei valori d'arte in Italia. Decine di migliaia di cavalli e le bestie necessarie al nutrimento degli eserciti, secondo il concetto di Carnot, che l'esercito doveva vivere a carico del nemico, ossia dai popoli beneficiari della rivoluzione. Dove è passato lui? Ha impoverito tutti. Verso la fine del Settecento, la rivoluzione giunse in America, con le aggressioni della marina inglese nell'America Latina, per instaurare i governi massonici, che ancora oggi impediscono il progresso culturale e sociale delle popolazioni, mantenendo una netta divisione tra ricchi e poveri. Così è. Il fulcro della conquista massonica fu sempre il denaro. E quando il presidente degli Stati Uniti, Abraham Lincoln, tentò di svincolarsi dalla stretta dei finanzieri, ha cercato di evadere, di sfuggire loro, cosmopoliti, fu assassinato durante uno spettacolo teatrale. Così cade anche John Kennedy, per aver tentato di diffondere una moneta indipendente dai banchieri dell'alta finanza cosmopolita. Abbiamo i dati. Perché li hanno uccisi i dati? Perché loro non li vivono più ai capi. Un intendente informa: non c'è un solo movimento proletario, sapete cosa vuol dire proletario? Neanche comunista, che non abbia agito nell'interesse del denaro, nella direzione indicata dal denaro e durante i tempi permessi dal denaro, tutto ciò senza che gli idealisti ne abbiano avuto la minima idea. Gli davano ad intendere quello che volevano, ma loro la base era il denaro. Senti che la Russia era ricchissima, si impoverita dal punto. Dovevamo sovvenzionarla. La banca guadagna grazie agli interessi maturati sui denari creati dal mondo. Karl Marx è categorico nel sentenziare che la religione ebraica si riduce al denaro. Il denaro domina il mondo. Il Dio degli ebrei è l'assegno di credito. Tutta la storia di questi ultimi secoli si è svolta sotto l'insegna della moneta. Ricordiamo i finanziatori cosmopoliti della rivoluzione europea e dell'unità d'Italia a spese dello Stato Pontificio. Lo Stato Pontificio era grande, era ricco, ha tolto tutto. Lei mi entrò in Russia sul vagone sigillato e col carico di quattrini fornitigli dalle banche ebraiche. Quelle storie. Stalin provocò la morte di milioni di culati, i coltivatori della terra, e i vini morivano scheletriti. Il grano veniva venduto fuori della Russia e i profitti riempivano le casse del grande dittatore. Hitler fu finanziato dalle banche per l'ascesa del nazismo, Mao per la conquista della Cina. E senza i soldi delle banche non avrebbero fatto niente, ne abbiamo parlato. Le mani del capitalismo massonico grondano sangue di centinaia di milioni di morti. Occorre rifare i libri di storia ricordando anche le leggi di spogliamento dei beni della Chiesa, la Francia, i Piemonti, e dell'assalto a Porta Pia. Se io avessi la vocazione di ladro, non perderei tempo a spazzare il pollaio, mi farei subito banchiere. La banca nasce dai crediti di fondatori che vi contribuiscono coi loro miliardi per il capitale interamente versato. E quelli che stanno nelle banche questo lo sanno. Ripeto, la banca nasce dai crediti di fondatori che vi contribuiscono coi loro miliardi per il capitale interamente versato. La banca vive di crediti accumulati nei suoi sportelli. Una banca in buona salute potrebbe compensare i contribuenti con interessi del 10%, ma la banca è una vacca che sviene per eccesso di mungitori, e i mungitori di alto livello si preoccupano di non farla svenire finché produce latte contante. Gli ebrei che fondarono la Banca d'Inghilterra sapevano ciò che volevano quando posero la condizione che i prestiti bancari rimanessero segreti. Ancora oggi non si sa quali siano i reali padroni della Banca d'Inghilterra e neppure della Banca d'Italia, che non è statale ma è privata. E noi ci vediamo come scemi. Quando gli sportelli sono moltiplicati al massimo, si dichiara bancarotta. E il fallimento mette nelle mani dei banchieri i miliardi dei soci fondatori, i miliardi raccolti agli sportelli, i miliardi accumulati in una saggia gestione bancaria, tutto il grasso latte della vacca bancaria. La moneta è acqua corrente, anche se sa di forma, dice. E i banchieri sono idraulici di talento e sanno come farla scorrere. Non ditemi che il mio segreto sarebbe da suggerire ai banchieri. È quello che stanno facendo da secoli, lasciando intendere a pochissimi il perché dei fallimenti monetari. Le banche minori sono tenute a distanza dalle maggiori che esercitano il controllo, ma le banche alte che detengono il potere di condizionare i vertici della politica, chi li controlla? Sarebbe strano nel sistema bancario quello che il grande predicatore gesuita Antonio Vieira diceva a suo tempo: i grandi ladri uccidono quelli piccoli per rubare indisturbati. Come il suo condottiero Satana, Mammona si rivela sempre più menzognero e omicida. Lo ha definito Gesù così. È falso e omicida dal principio. Soprattutto in alcuni suoi peccati planetari gestiti oggi dall'alta finanza mondialista. Fin dalle origini l'alta finanza massonica innescava quel processo di sperequazione tra ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri. Guardate che anche adesso in Italia ci riduciamo a questo. I ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Denunziato ripetutamente nei documenti sociologici del Magistero della Chiesa, con decine di milioni di morti fino ad oggi. Riguardo ai modi con cui avviene il genocidio dei poveri, rimandiamo a studi specialistici che aprono gli occhi sulle tecniche dell'impoverimento dei popoli sottosviluppati. Come avviene in Africa, mantenendo una situazione di conflitti a profitto delle multinazionali. Io mi ricordo, per esempio, in Africa, per televisione una volta, un missionario mi ha detto apertamente: ma l'Africa avrebbe il necessario per il triplo di popolazione che ha e non dovrebbe chiedere niente a nessuno. E come mai è così povero? Ma con due o tre raccolti che può fare in una stagione, perché col caldo che c'è là, con l'acqua, con l'irrigazione, non li lasciano fare. Guardate quei due stati che hanno prima hanno assaltato uno e l'hanno mandato nell'altro, poi hanno assaltato il secondo e l'hanno mandato ancora nel primo e non possono, se devono scappare non possono coltivare la terra, no? E questo era un missionario che lo denunciava per televisione, uno ha chiuso subito, non ho più visto quel missionario. Riguardo ai modi con cui avviene il genocidio dei poveri, mandiamo gli specialisti che aprono gli occhi sulle tecniche dell'impoverimento dei popoli sottosviluppati, come avviene in Africa, mantenendo una situazione di conflitti a profitto delle multinazionali. Per fare una guerra tra di loro non possono coltivare. Per impossessarsi a poco prezzo dei minerali radioattivi, perché è ricca l'Africa. I negri del Ruanda sono mantenuti in continui disordini tribali. Ma che apposta? Il crollo attuale delle banche, che non possiamo giudicare esente dalle colpe dei grandi banchieri, si fa sentire anche oggi nella crescente disoccupazione. Si va a grandi passi verso la fine. La Fondazione Rockefeller, con altri 20.000 centri di flussi, ha sostenuto con miliardi di dollari la promozione dell'aborto, con enormi profitti delle cliniche abortistiche e delle farmaceutiche produttrici di contraccettivi. E noi ci chiamiamo come scienze. Ma dalla fogna massonica è trascinato l'intero piano malthusiano per il dissolvimento del costume, del matrimonio, i gay, l'eutanasia. L'aver scelto Dio quattrino invece del Dio trino ha dato all'ebraismo talmudico l'onore di gestire le due cloacche più profonde e malevolanti della storia umana, la massoneria e il comunismo. Questo è Palacchiazzo, che è Palacchiazzo che scrive. Sono frutti proprio di Satana. Tanto la massoneria è in mano, tutto è in mano. È il comunismo, che ha distrutto quello che si poteva distruggere. Lo spaccio della droga è gestito dalle grandi banche mondialiste che con enormi profitti provvedono alla seminazione dell'oppio nel Triangolo d'Oro in Asia e in altre numerose regioni alla vendita della droga incurante dei milioni di giovani che ne subiscono gli effetti devastanti. Basta guardare. L'alta finanza ha finanziato le rivoluzioni per impiantare il comunismo, che ha provocato oltre 200 milioni di morti, e continua ancora la sua marcia di disordini, migrazioni, sofferenze e povertà. C'è stato forse un solo popolo al mondo che dal comunismo abbia attinto benessere? Provate a pensarci. Che ci sia una nazione, un popolo che abbia attinto del benessere. È noto che sotto i regimi comunisti la classe dirigente è sempre economicamente privilegiata, quelli stanno benissimo. Non si tratta solo di situazioni provocate da dittatori come Stalin nella repressione dell'Ucraina. Dove si impone il potere massonico per interessi politici, arriva lo sfruttamento, la disoccupazione e la fame. L'industria degli armamenti, soprattutto nelle mani del massonismo ebraico, provvede a suscitare rivoluzioni e guerre e a mantenere in continua agitazione i popoli sottosviluppati. Guardate l'Asia. Gli armamenti sono le peggiori sanguisughe del denaro delle nazioni. Possibile, non hanno di che mangiare, ma hanno di che uccidersi, hanno tutte le armi. Vi siete mai chiesto questo? Hanno bisogno degli aiuti dell'estero per mangiare, per vivere, per sopravvivere. E sono pieni di armi. La diffusione dell'ateismo, imposto come condizione di potere dei governi. Guardate che impressionante, sapete, guardate l'Europa. All'infuori dell'Italia è tutta in mano a persone atee. A persone che combattono Dio. Anche la Spagna è caduta. Tutte, forse l'Italia. Ecco, io penso, perché una delle ragioni per cui nella prossima guerra mondiale solo l'Italia rimarrà fuori nella guerra. Quello Signore ha promesso. Ma per due motivi. Prima di tutto abbiamo il papà. Ma voi mi spiegate perché Gesù era ebreo? Non ha mai voluto uscire dai confini dell'atto della sua nazione. Non era mandato. Però ha voluto che la sua chiesa avesse le sedi a Roma. Ha mandato Pietro, il primo papa, ha mandato Paolo. E sono morti a Roma. E ha voluto Roma a capo della Chiesa Cattolica. L'avevano portata in Francia? No, suscitato perfino Santa Caterina da Siena perché persuadesse il Papa a ritornare a Roma perché la sua sede era a Roma. Noi possiamo dire solo misteri della provvidenza, però la provvidenza sa quello che fa. In questo momento, in tutta l'Europa, l'unico Stato che ha a capo dei cattolici siamo noi. L'unico, perché anche la Spagna, la Francia non parliamo. Ci sarà meno motivo, no? Cosa dite? Dunque, l'industria degli armamenti, abbiamo visto, la diffusione dell'ateismo, imposto come condizione di potere nei governi, proclamato nell'insegnamento scolastico mediante le deformazioni della storia, delle scienze naturali, il dogma di Darwin, sapete quello che ha detto che noi scendiamo dalla fisica, l'estromissione dei crocifissi, e l'illusione dei credenti, il tutto sostenuto nei media, nelle imprese, nei mezzi di trasporto, con ignobile aggressione alla Chiesa per eliminarla definitivamente dalla storia e instaurare il dominio planetario di Mammona. Nel programma dell'UNESCO troviamo scritto che dovrà sbarazzarsi di ogni visione ultraterrena. L'UNESCO in vista di un umanesimo mondiale che dovrà essere scientifico. Ed è essenziale a tal fine adottare un approccio evoluzionista. Bravi. Pensiamo alla corale denigrazione del cristianesimo dei quotidiani massonici. E adesso sentite quali sono i quotidiani massonici. Il Corriere. Italiano. L'Espresso. La Repubblica. E la Stampa in Italia. Perciò io vi invito a non comprare questi. Date solo dei soldi ai massoni perché continuino a guadagnare. Prendete altri quotidiani, ce ne sono. In Italia è questo. Ve li torno a ripetere. Corriere, Espresso, Repubblica e Stampa. Sono i vari massoni. Il taglio le cose, beh, all'estero poi quasi tutti, no? Perciò non portiamo i soldi ai massoni. Un caso da non dimenticare del dominio di Mammona riguarda la Shoah. Sapete qualche Shoah, vero? Tutti? Ecco, è l'incisione il numero delle vittime è variato col tempo da 8 a 6 milioni, poi sono scesi a 4. È noto che gli ebrei percepiscono un indennizzo per ogni vittima del nazismo. Chi ha messo in dubbio tali cifre ha dovuto pagare caro, come per il professore ebreo tolto dall'insegnamento universitario e ridotto sulla sedia a rotelle, perché l'aveva messo in dubbio. Oppure l'ingegnere capo degli ingegneri austriaci destituito dalla carica. Facciamo un calcolo. Il trasporto di 4 milioni di prigionieri ebrei al ritmo di 1000 al giorno sarebbe durato 11 anni. Sapete che non è proprio vero che ne abbiano presi, che ne abbiano portati via? Ma su. I tedeschi sono buoni organizzatori, ma come pensare a una macchina così efficiente di tali trasferimenti nei campi di sterminio? Quelli che sono andati anch'io a vedere i campi di sterminio. Ho visto dove li uccidevano con i gas, diciamo. Ma sentite, se riuscivano a ucciderne 40 o 50 in una giornata, era tanto, non potevano fare di più. Perché non stavano neanche dentro nelle stanze. È impossibile. Matematicamente diventa impossibile. Okay. Ma come pensare a una macchina così efficiente di tali trasferimenti nei campi di sterminio? Rileggo, facciamo un calcolo. Il trasporto di 4 milioni di prigionieri ebrei al ritmo di 1000 al giorno sarebbe durato 11 anni. Ditemi come facevano a eliminare 1000 uomini al giorno. Con quello che ho visto io, no, vi assicuro. I tedeschi sono buoni organizzatori, ma come pensare a una macchina così efficiente di tali trasferimenti nei campi di sterminio? Ma la tenue voce di chi tocca l'argomento viene subito tacitata dalla voce onnipotente dell'ebraismo mondiale. Guai. Bisogna ricordare inoltre che il nazismo è stato instaurato con i contributi delle banche ebraiche. Ma sapete? Il nazismo è stato finanziato da loro, dalle banche ebraiche. E che i più crudeli esecutori della Shoah erano ebrei. Il mondo è in balia di Satana, egli detiene le sorti dei popoli nelle sue mani la politica e fa girare il vortice degli affari internazionali. La massoneria, la bestia che viene dal mare, lo dice l'Apocalisse, e che riceve la sua forza dal dragone, si impone ormai con l'onnipotenza dell'oro e dispone di atomiche per giungere al dominio planetario. Ha già fabbricato una bomba, e l'hanno detto una volta sola, poi l'hanno ritirato, ma io l'ho sentita alla televisione. Gli americani hanno una bomba che in 17 minuti fa il giro della Terra, e che un grano solo di quella bomba ha un potere di 16-17 atomiche. E questo l'hanno detto loro per televisione. Poi naturalmente hanno fatto subito di ritirare, non ho più sentito ripetere, ma io l'ho sentito con le mie orecchie e tanti altri l'hanno sentito. E lo sappiamo. Anche parlando con Bassulla, non so se voi la conoscete, Bassulla, avete sentito nominare. Ecco, il Signore le ha detto tante cose, come le ha dette a me. Siamo tanto amiche noi due. Ci siamo conosciuti in Svizzera. A Bassulla gliel'ha mostrata. A me ha mostrato il risultato di quella bomba. Due terzi dell'Asia distrutti. Terra. Deserto. A lei è mostrata la bomba. Lo sappiamo, queste cose il Signore se le dice anche. Se le fa anche dire a quelli che vogliono ascoltare. Perché mi direte? Perché preghiamo? Perché non ascoltiamo? Perché non siamo eretiti nell'inganno di questa grande bestia? L'Apocalisse descrive l'estremo potere di Mammona, con tinte allucinanti. Io l'ho letto tante volte l'Apocalisse. Vidi un'altra bestia venire su dalla terra, maneggia tutto il potere della prima bestia, che sarebbe la massoneria, a servizio di essa. Fa sì che la terra e i suoi abitanti adorino la prima bestia. Inganna gli abitanti della terra per mezzo di prodigi che le fu concesso di fare in servizio della bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare l'effigie della bestia. Tutti ritrovati moderni, no? Tutta la tecnica moderna. Le fu permesso di dare spirito alle figlie della bestia, così che perfino parlasse, e di fare mettere a morte quanti non adorassero le figlie della bestia. Ottiene da tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, che si facciano un marchio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno possa comprare o vendere se non chi ha il marchio, il nome della bestia o la cifra del suo nome. Qui ci va l'intelligenza, dice la Sacra Scrittura, Chi ha la compressione calcola il numero della bestia e la cifra di un uomo, e la sua cifra è 666. Io non lo so spiegare più, però l'ho letto tante volte. Si tratta di un comunismo integrale che paralizza ogni libertà umana, come avviene in Cina, mediante l'aborto di Stato per la donna che voglia più di un figlio, oppure incarcerati, ridotti al lavoro forzato dai capi comunisti, dove il lavoro gratuito consente migliore concorrenza commerciale. Perché costano così poco le cose cinesi? Perché chi le fa? Non è mica pagato. Sono tutti prigionieri. Sono tutti che hanno il dovere di farlo, senza retribuzione. Sì e no che gli diano una tazza di riso al giorno per farli vivere. I detentori dell'internet hanno provveduto a mettergli come chiave di apertura il www, corrispondente in lingua ebraica a 666. Ecco il perché di questo 666. Un auspicio per un domani migliore. Infine vengono annunziati in alcuni settori già applicati i microchip per un controllo assoluto su ogni uomo. Il grande dragone, l'antico serpente, il grande seduttore dell'orbe abitato Satana, invocato dai suoi adoratori, ci apre la prospettiva apocalittica di un mondo totalmente soggetto a Mammona, che come piovra sta già stringendo i suoi mille tentacoli sotto il suo dominio infernale. È un castigo tremendo, ma tirato dalla nostra corresponsabilità, dall'affidamento delle masse al potere delle tenebre, incapaci di ribellarsi a tanto male, anzi consecenti ai disordini morali provocati da noi. Gravissima è la responsabilità delle guide religiose, vescovi e sacerdoti, svigoriti da compromessi mondani, privi del discernimento necessario in questo momento di grande spavimento spirituale. Purtroppo stiamo assistendo anche a questo. Vescovi e sacerdoti, che non hanno capito il grande gioco di Satana e che lo stanno quasi facilitando. Ma noi abbiamo il Papa, il Papa non può sbagliare. Ascoltiamo il Papa, ascoltiamo il Catechismo di San Pio X, il semplice e facile Catechismo di San Pio X, e leggiamo il Vangelo. Non togliamoci da queste tre cose. Prima di credere al primo che vi predica, al primo che grida, al primo che scrive, al primo che fa. Fatemi questo favore, andate a vedere questo. Io che vi trasmetto questo, è scritto da Padre Vittorio, Padre Vittorio, grazie a Dio, è un uomo proprio di Dio e di una grandissima intelligenza e di una grandissima cultura. Perché se venisse da me e dire io povero me, io sono niente, ma io ve la trasmetto solo. Ma lui ha capito che cos'è. Ha capito anche il tradimento dei suoi. Quanti gesuiti si sono stati assati. Quanti hanno ceduto di fronte a questo. Ma lui no, grazie a Dio. Ed è uno dei pochi. Stiamo attenti. Ringraziamo il Signore che ce l'ha fatto conoscere. Se l'ha dato come guida spirituale, anche se non è qui presente, ma guardate, io domando tutto a lui e seguo lui e mi dice, questo ha scritto lui, con una cultura da gesuita, come si dice, no? Con un, sentite che cultura è, come conosce le cose. Allora, perché noi siamo semplici? Siamo anche, come dire, non conosciamo tante cose. Siamo per forza di cose, perché chi è che va a pensare a queste cose? Ditemi. Eppure ci sono, eppure le viviamo. Ecco perché il Signore, a chi vuole, a chi ha buona volontà, apre gli occhi. Lui adesso mi ha aperto gli occhi. Dice, cosa dobbiamo fare? Ascoltare e fare. Ascoltare il Vangelo, il Catechismo di San Pio X, pregare. Noi abbiamo questa grande forza, la preghiera. Ma abbiamo una potenza in mano, sapete, la preghiera. E non ascoltare. Non ascoltare tutte queste voci sbagliate che ci sono in giro. I giornali, gli oratori che parlano, dicono tante di quelle cose. La televisione in mano a Satana, la radio in mano a Satana, tutti. Ti trasmettono solo quello che vogliono e quello che non vogliono faccio. Fanno come l'inganno con Monsignor Meligno, no? Voi sapete che Monsignor Meligno è stato ucciso. È stato ucciso, è martire. Adesso quando trasmettono, mettono il finto, il falso Monsignor Meligno e ogni tanto intercalano quel vero Monsignor. Così uno fa una gran confusione e dice, sì, ma quello è vero, è logico, ma come lo fanno vedere in televisione, ma non è, ma lo sapete che è morto, è ucciso, è stato ucciso perché anche lui trasmetteva la verità e dava troppo fastidio alle persone, troppo fastidio. Voi mi chiedete come fa a saperlo? Lo so perché mi ha dato. Il giorno che l'hanno ucciso me lo sono trovato vicino. E mi ha detto, io sono un martire, mi hanno ucciso. Mi ha raccontato come stanno le cose. Quello c'è. Se non fosse stato così, come hanno saputo lì? Però tutti quelli che l'hanno conosciuto bene dicono tutti in questo, lontano dalle famiglie, almeno 20 anni e più giovani. Io ho pranzato con un signore lungo pochi mesi prima che lo uccidessero e per avviarsi da dove avevamo pranzato alla sala che mi ha parlato da sola ha fatto una fatica a camminare, ma non avevo più così. Questo saltellava lì per i gradini come fosse un giorno notte. A Monsignore Lico mancava un dente qua. Nella dentatura
era vada, non è che mancava,
era rado, sembrava che mancasse, era tra un dente e l'altro c'era uno spazio e io vi parlavo tu per tu così, l'ho notato, quelli che lo conoscevano vero l'hanno notato
abbiamo
tutti,
abbiamo anche le fotografie,
ecco le fotografie, io ho la fotografia in casa, il braccio che è stato vicino, questo qua ha una dentatura almeno 20 anni di meno, poi si vede lo sguardo che non è acuto come quello di Monsignor Bellingo, intelligente come era lui, è una cosa, arrivano a questo punto e dirvi che ci sono implicati anche uomini di chiesa, io sono sicura, non vi dico il nome, ma sono sicura che ci sono anche gli uomini di chiesa implicati proprio. Noi viviamo in un'epoca proprio veramente, veramente eccezionale. Siamo stati chiamati così in questa epoca, io non so cosa dire. Io spero di andarmene prima, ma voi vedrete veramente il trionfo di Cristo, perché quello è poco ma sicuro. Veramente, veramente ci sarà il trionfo di Cristo. E anche quella mia amica che riceve le comunicazioni dall'aldilà gli ha detto Signore anche i pochi ebrei e musulmani che rimarranno dopo questa guerra che verrà si convertiranno anche loro e ci sarà finalmente un solo vile sotto un solo pastore. Certo l'arrivo è bellissimo l'arrivo, ma quanto costerà? Ora se voi avete avuto l'ispirazione dal Signore, la buona volontà di venire, si vede che il Signore vuole farvi partecipi di queste cose. Tenete per voi, dite solo a quelli che sono, che è possibile dirvi, ma sappiate, tenetevi a posto voi, non implicarvi, va bene? Dico, è un castigo tremendo. Ma tirato dalla nostra corresponsabilità, dall'affidamento delle masse al potere delle tenebre, incapaci di ribellarsi a tanto male, anzi consenzienti ai disordini morali provocati dalla moda. Gravissima è la responsabilità delle guide religiose, vescovi e sacerdoti, svigoriti dai compromessi mondani. Privi del discernimento, non pregano abbastanza, perché se si mettessero in ginocchio a pregare, il Signore li illuminerebbe, ma credono di sapere. Il discernimento necessario in questo momento di grande smarrimento spirituale. Gesù sembra richiamarci tutti con insolita severità e non cessa di avvisarci con gravissimi castighi, è vero, uragani, a alluvioni, terremoti, alterazioni del clima. Sono tutti avvisi del Signore, sapete? Tutti avvisi del Signore. Una terra che non obbedisce più all'uomo, per un uomo che non obbedisce più a Dio. Non ci è un'altra via di salvezza che affidarsi al dominio dell'unico Dio, come Gesù ha promesso. Se voi rimarrete costanti nella mia parola, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Questo è da te. Questa è parola di Gesù. Non bisogna che abbracciate la verità. Non ipocrisia. Io sono con voi fino alla fine del mondo, ci dice Gesù. A Fatima, la Vergine, vuol venire in nostro aiuto chiedendoci la consacrazione del suo cuore immacolato e la recita del Santo Rosario. Questo è quanto c'è scritto Padre Vittorio, e che io mi sono sentita proprio di leggere, anzi l'ha voluto il Signore proprio che leggesse. Va bene? Perché si ha la conoscenza di come stanno le cose. Ora sta a voi. Mi chiedete che cosa dobbiamo fare. Prima di tutto pregare. Ma per pregare meno indegnamente possibile bisogna essere in grazia di Dio. Perciò la frequenza dei sacramenti. Non abbiate, non vergognatevi di andarvi a confessare anche tutte le settimane. E se avete vergogna perché il prete vi dice ma hai confessato 7 giorni fa, cambiate che è prete, cambiate chiesa, ce ne sono tanti in giro. E dobbiamo ricorrere anche a questo, sapete, dobbiamo ricorrere. Se io ho un prete che mi dice ma già per queste cose non sono mica peccato mortale, e il peccato veniale non è peccato anche quello, anche il peccato veniale involontario è sempre. Io ho bisogno della grazia di Dio, perché la confessione ci dà una grazia particolare, proprio del sacramento, che ci rende più forti contro il peccato. Più si va a confessarci, meno peccheremo. Meno peccati si fanno. Più spesso io vado a confessarmi, più spesso ho la grazia in me. E siccome adesso ci sono i preti che ci sono, lo sappiamo, cambiate prete. Non occorre che abbiate il vostro confessore personale. E se vi dice, ma per questi peccati, per me un peccato veniale è anche peccato, è sempre peccato. Lei mi dia la soluzione, rispondi la prete così. Non occorre mica arrivare a uccidere il Signore. Anche offendendoli con un po' di pugni e di calci, mi pare che non sia una bella cosa, no? Cosa dite voi? È il peccato veniale questo, non lo uccido, ma però lo tratto male, Signore. Siamo poveri peccatori tutti. Siamo tutti bisognosi di misericordia. E allora bisogna che ce l'abbiamo anche i momenti che ci sono adesso. Cosa volete che vi dite? Poi ognuno è libero di fare come vuole. Io sapete che non vi chiedo mai ho chiesto a nessuno, hai creduto, hai fatto, io no, siete liberi per carità. Il Signore ci ha creato liberi e io rispetto tutta la vostra libertà. Però mi fa dire questo, mi fa suggerire questo. Chi può ricevere il Signore anche tutti i giorni? Chi può? Perché no? Io adesso non lo posso neanche fare perché non ho più la salute, non riesco. Però non faccio la comunione spirituale. E dico, Signore, non posso ricevere certo mentalmente, ma almeno spiritualmente, vieni nel mio cuore, facciamo quello. Prego lo stesso. Ricordiamoci che la nostra salvezza è il Signore, non è il demonio, non ci sono gli ordini. Se noi amiamo il Signore ci salva, salva i suoi, ci aiuta, ci dà la forza, ci sostiene. E questo crediamo, perché la fede nostra che cosa dice? Poi c'è la speranza, no? la bella detto della speranza. Preghiamo tanto la Madonna, preghiamo tanto, tanto la Madonna, che lei ci ottiene tutte le grazie possibili e immaginabili, perché tutte le grazie passano attraverso lei, come Gesù è venuto attraverso lei, così tutte le grazie vengono attraverso lei. E le domande che noi facciamo a Dio vanno attraverso lei. E abbiamo tanta fiducia che il Signore ci aiuta. La vittoria finale è del Signore, sapete, non è di Satana. Lui può fare tutte le guerre possibili e immaginabili, ma il guerre. Perché ci dà dentro così? Perché sa di perdere. Sa che la sconfitta è sua. Però intanto cerca di fare tutto il male possibile. E noi non dobbiamo lasciarlo fare. Noi dobbiamo essere sicuri della vittoria di Cristo, ma anche aiutarci con tutti i mezzi che il Signore ci dà. E sia lodato Gesù Cristo.